Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Euroreportage. Migrazioni UE. Quanto vale il nuovo patto? Di Giulia Cannizzaro.
Why did you come here?
Actually, I got married with my husband. It was a difficult decision for us because our family against our decision. So we decided to get married, but our family come and they said we have age difference, we have cultural difference and social difference also, and the caste difference also. We have so many problems when we
La voce che state ascoltando è quella di Fatima. In realtà Fatima non è il suo vero nome. Ai nostri microfoni preferisce usare un'identità di fantasia per timore di essere riconosciuta. Ha 30 anni, viene dal Pakistan, è sposata e ha due figli, rispettivamente di 5 e 6 anni. È arrivata in Italia 10 anni fa con suo marito per sfuggire alle pressioni e alle violenze delle rispettive famiglie, entrambe contrarie, per ragioni di ceto, alla loro unione.
My husband's family forced him to do that.
La incontriamo al primo piano di un edificio in stile Liberty in una delle vie principali di Cosenza, in Calabria, dove ha sede la Petit Bibliothèque, un'associazione di promozione sociale che ha l'obiettivo di favorire l'uso della lingua madre dei minori stranieri, mettendo a loro disposizione libri e un insegnante di arabo per imparare a scrivere e a leggere la lingua dei loro genitori.
La cosa anche molto bella, secondo me, è lo stupore sempre di alcuni bambini quando trovano qui i libri nella loro lingua. Ma qua c'è un libro! E quindi lì vedi veramente come se una lingua nascosta, perché soprattutto appunto i bimbi possono vergognarsi della propria appunto lingua. Quindi quando sono venuti qui diverse volte e hanno trovato poi dei libri che sono stati letti nella doppia lingua, erano...
Non ci potevano credere.
La vergogna delle proprie origini spinge soprattutto i bambini a nascondere le proprie radici, come ci spiega la neuropsichiatra infantile Cristina Olivito, che insieme a Rosanna Mirata, psicologa, e a Simona Miceli, ricercatrice sociale dell'Università Statale di Milano, ha fondato la Petit. Quella di Fatima è solo una delle tante storie che ci raccontano la Petit. Alcune sono piene di speranza, come quella di questa giovane donna che ha trovato in Italia un posto dove costruirsi una famiglia liberamente. Altre storie, purtroppo, sono meno felici. Altre ancora, fatte di lunghe traversate in mezzo al deserto e in alto mare, sono talmente inascoltabili che gli stessi protagonisti hanno pudore a raccontarle e ci chiedono di non divulgarle. Nel 2023, in molti paesi europei, l'immigrazione è tornata al centro delle agende politiche, dopo alcuni anni in cui era stata messa in secondo piano. Tutto ciò è avvenuto in corrispondenza ad un aumento del numero di arrivi irregolari alle frontiere marittime dell'Unione Europea. 380.000, il numero di arrivi più alto dal 2016, dice la BBC. La metà dei quali attraverso la rotta del Mediterraneo centrale. Uno dei principali punti di approdo è l'Italia, dove gli sbarchi sono passati dagli 11.000 del 2019 ai circa 155.000 del 2023, mentre lo scorso anno sono arrivate all'Unione Europea 1,14 milioni di domande di protezione internazionale. L'Unione Europea cerca da sempre di trovare una quadra sul fronte immigrazione, anche se l'argomento è spinoso e mettere d'accordo tutti e 27 i paesi europei non è un'impresa facile. Qualche settimana fa, però, qualcosa è cambiato, almeno all'apparenza.
The European Parliament has just voted in favor of a new way forward on asylum and migration. This is a historic day for Europe. I want to thank members of the European Parliament.
La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, parla di giornata storica, riferendosi allo scorso 10 aprile, quando l'Europarlamento ha approvato il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Ma in che cosa consiste questo nuovo patto? Procedure più snelle e veloci, una gestione più condivisa a livello europeo e controlli rafforzati alle frontiere. Un esempio è la procedura di screening, che prevede che i migranti siano identificati entro 7 giorni in centri appositi, dove saranno sottoposti anche a controlli di salute e di sicurezza. I dati biometrici saranno raccolti a partire dai 6 anni di età e inseriti nella banca dati dell'Unione Europea, Eurodac. Capitolo a parte è dedicato ai richiedenti asilo arrivati in maniera irregolare alla frontiera o salvati in mare, che sono cittadini di un paese il cui tasso di domande accettate è inferiore al 20%. In questo caso, i migranti saranno ospitati in centri di permanenza speciali senza avere accesso al territorio comunitario. A quel punto, la loro domanda dovrà essere processata entro 3 mesi e, se non avranno diritto all'asilo, saranno rimpatriati entro 90 giorni. Il nuovo patto è stato fortemente criticato da gran parte dei difensori dei diritti dei migranti, che hanno accusato l'Europa di aver di fatto abolito il diritto di asilo e di non tutelare abbastanza i diritti dei migranti. Siamo quindi andati a parlare con chi dovrà gestire sul campo questo complesso meccanismo. Nina Gregori è la direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea per l'Asilo. Ecco come risponde alle critiche mosse all'Unione Europea.
I can say without really hesitation that these concerns are unfounded.
Posso dire senza esitazione che queste preoccupazioni sono infondate. Semmai credo che il patto sia volto a garantire che coloro che hanno bisogno di protezione nell'Unione Europea la ricevano rapidamente e in modo più strutturato. La ricerca di protezione internazionale è un diritto umano fondamentale e le nuove regole non cambiano assolutamente nulla da questo punto di vista. Il patto mira solo a rendere questo processo di protezione internazionale più efficiente attraverso un controllo più efficace alla frontiera. Quindi direi che le persone che hanno un reale bisogno di protezione internazionale avranno ancora la possibilità di presentare domanda di asilo all'interno dell'Unione Europea, solo che ora la procedura sarà efficace ed efficiente.
They will of course have the possibility to apply for asylum and the, as I said, process will be effective and efficient. And of course then the result of the process also will be known much faster than it is today.
The pact strikes the right balance between stricter rule against the abuse of the system and care for the most vulnerable. And third, more solidarity with the member states at our external borders, because they manage the pressure from illegal migration.
Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il patto mira a dare quel sostegno che è sempre mancato agli stati membri, come l'Italia, che si trovano ai confini dell'Unione Europea e che sono spesso il primo approdo dei migranti. Secondo il patto, infatti, gli Stati possono decidere se ricollocare i richiedenti asilo o versare contributi finanziari per un totale di 20.000 euro per ogni migrante, o ancora optare per la presa in carico del rimpatrio. Questo non è l'unico punto critico del patto, secondo gli attivisti per i diritti umani. Nell'accordo, infatti, si parla di accelerazione delle procedure di identificazione e di eventuale rimpatrio. Una nota dolente per molti paesi europei. Sentite su questo Nina Gregori.
Yes, that's Sì,
questo è un elemento cruciale del nuovo patto. Penso che non si debba avere timore di affermare che le persone che non hanno bisogno di protezione e non hanno alcun diritto legale di rimanere sul territorio dell'Unione Europea dovrebbero essere rimpatriate o nel loro paese d'origine, ovviamente, o in paesi terzi. L'anno scorso, se diamo un'occhiata alle statistiche, il tasso di riconoscimento del diritto di asilo nei paesi europei è stato del 43%. Ciò significa che ben oltre la metà dei richiedenti non aveva bisogno di protezione e questo è un dato che dovremmo in qualche modo tenere a mente e discutere. Il nuovo patto mira a introdurre una procedura più efficiente in questo senso, con la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità del richiedente. Come sapete, come agenzia, non siamo coinvolti direttamente nelle procedure di rimpatrio, ma crediamo davvero che con una rapida identificazione di coloro che hanno bisogno di protezione, saremo in grado di assicurare procedure di rimpatrio più rapide. Naturalmente, anche i paesi di origine e di transito dovranno collaborare con noi. Ecco perché i partenariati con questi paesi sono molto importanti e lo saranno anche in futuro.
We have our international obligations, but we as Europeans will decide who comes to Europe and under what circumstances and not the smugglers and traffickers.
Saremo noi a decidere chi e come entra in Europa, dice Ursula von der Leyen. Ma come impatterà questo accordo sul flusso dei migranti? A risponderci ancora una volta Nina Gregori.
Penso che avremo bisogno di un po' di tempo per valutarne l'impatto. Credo che non sia realistico aspettarsi che ci saranno immediatamente meno arrivi nell'Unione Europea, ma probabilmente tutto ciò potrebbe avvenire nel lungo periodo. E credo che gli Stati membri, insieme alla nostra agenzia, avranno molto lavoro da fare nei prossimi anni, ma il risultato finale sarà sicuramente una migrazione gestita meglio sotto tutti i punti di vista.
Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.